L'incontro di oggi vuole essere un po' un riassunto del cammino che abbiamo fatto e anche indicare un passo nuovo. La domanda che ci stiamo ponendo in questi nostri raduni è cosa significa educare dei ragazzi più piccoli, delle persone più giovani di noi, cosa significa farli crescere, cosa significa dunque essere delle autorità. Autorità dal latino significa far crescere, augere, far crescere. Vi ho dato, per aiutarvi a non perdervi nel discorso che stiamo facendo, vi ho lasciato il foglietto che riassume un po' i punti che voglio dirvi. La cosa più importante da trasmettere ai nostri figli e ai ragazzi più giovani è una positività ultima che nasce dall'esperienza che viviamo tutti i giorni, che la vita è qualcosa di positivo, è qualcosa di bello, ha un senso e pertanto vale la pena viverla. Sottolineo che questa è un'esperienza, non è un'ideologia, la vita è positiva, non è un discorso che appiccichiamo alla vita. Il cardinal Spidlick racconta di sua mamma e dice: «Mia mamma, quando ero bambino, prendeva una verza e la tagliava in due. Poi chiamava tutti noi figli e ci faceva vedere le foglie che facevano dei centri concentrici dentro la verza. Un capolavoro. E poi diceva: chi ha fatto tutto questo? E i bambini: l'ha fatta Dio. E allora non è bello? Dio non è bravo? I bambini facevano l'adorazione davanti alla verza. Continua Spidlick: lì ho iniziato a fare l'adorazione che poi ho imparato a fare davanti all'Eucaristia. Quindi trasmettere qualcosa di positivo. Quando tutte le volte che noi volgiamo il nostro sguardo alla luce, a ciò che è bello, a ciò che è positivo, anche se abbiamo tante volte delle cadute, il buio ci appare più forte, però come ci indica l'itinerario quaresimale che ci fa rivivere l'itinerario di Israele che viene liberato dall'Egitto, noi ogni mattina ci rimettiamo in cammino per seguire la luce. Questo non vuol dire che non ci sono dei momenti di difficoltà, di prova, anzi, aggiungo che la nostra testimonianza è tanto più efficace quanto più racconta dell'attraversamento delle difficoltà e del buio. Adesso era a tavola e c'erano dei ragazzi delle scuole superiori che sono andati alla vacanza che ha organizzato Don Paolo a Firenze e gli ho chiesto che cosa li aveva colpiti di più. Hanno ascoltato la testimonianza di un giovane uomo che ha perso la moglie per un tumore, perché gli hanno chiesto: ma tu non senti la mancanza di tua moglie che amavi così profondamente? E lui gli ha detto: intanto mi sono staccato poco a poco da lei perché la malattia è durata un anno, ma poi mi manca fisicamente, ma la sento presente in un altro modo. E chi raccontava questa cosa, siccome i ragazzi di oggi vengono su in un mondo ateo, non c'aveva le parole gli ho detto, non c'aveva le parole per dire che questo marito sentiva la moglie vicina pur se non poteva toccarla fisicamente. Gli ho detto, si dice, la sente spiritualmente. Ecco, di tutte le cose che hanno visto, perché gli è rimasto in mente questo? La testimonianza di una persona che di fronte a una grande prova vive l'esperienza del rapporto con la moglie che è morta, cioè che c'è qualcosa di spirituale. Infatti io gli ho detto, vedi, noi abbiamo l'anima. Sono parole che i ragazzi non sentono più, ma sono il fondamento della speranza di una vita. La lotta per seguire la luce invece che le tenebre che ciascuno di noi fa nel suo cuore non la fa solo per se stesso. La fa per tutte le persone che gli stanno vicino, in modo particolare per i ragazzi più piccoli che ci guardano. Secondo, non è solo la nostra esperienza, abbiamo un'eredità spirituale da trasmettere. Ad esempio, insegnare che abbiamo l'anima, abbiamo lo spirito, che c'è Dio, e cioè tutto quello che la Chiesa ci insegna, che la Chiesa ci trasmette. Abbiamo una ricchezza da trasmettere, tanto più oggi dove i ragazzi non sanno più niente di religione e quindi questo ritorna a essere interessante e oggetto di curiosità per loro. Terzo punto, la testimonianza più grande che possiamo dare ai giovani è quella che l'amore è possibile, l'unità del matrimonio, l'unità della nostra casa di preti. Era venerdì, stavo mangiando pane e acqua col pane fatto da Don Andrea. Entra dentro una persona, mi ricordo chi era, e mi ha detto che bello vedervi tutti insieme. L'unità dei preti, l'unità dei preti con le famiglie, l'unità con gli amici, l'unità con le altre famiglie, la capacità di accogliere. Sono esempi concreti di questo amore. Noi vivendo questo, non litigando mai con la moglie, il marito o gli amici, ma anche dopo aver litigato saper riprendere. Ho ascoltato alcune testimonianze di sposi che raccontavano, noi tutte le sere diciamo una preghiera, un'Ave Maria. Ci sono stati dei momenti in cui dicevamo quest'Ave Maria io guardando a destra e mia moglie guardando a sinistra, perché non riuscivamo a guardarci in faccia perché avevamo litigato. Però dicevamo un'Ave Maria e quello ci ha tenuto insieme. La capacità di perdonarsi, di ricominciare. Infine, compito di chi è più grande dell'autorità è quello di aiutare i più giovani a scoprire i talenti che Dio gli ha donato loro. E questo è il riassunto delle puntate precedenti. Ora entriamo nell'argomento di oggi, nel passo che vogliamo fare oggi insieme. I giovani d'oggi chi sono? Allora, qua ho scritto un elenco di cose che salto, che leggete da casa, di tutti i problemi che hanno i giovani d'oggi, e ce n'è tantissimi. Li salto, perché come ha detto D'Avenia nell'intervista al Corriere di qualche giorno fa, si parla tanto dei giovani, ma pochissimi parlano con i giovani. E poi alla fine di analisi sociologiche ci siamo stancati, per quanto alcune cose siano utili per capire dei trend. Quello che a noi interessa è appunto vedere un positivo. Ora si dà il fatto che ci sono una serie di ragazzi, di bambini, che ci seguono. La domanda che noi ci dobbiamo porre è: che cosa proponiamo loro? Perché questi ragazzi e questi bambini che tiriamo su possano invitare altri loro amici, dalla seconda elementare fino a 25 anni, ci sono circa 500 ragazzi che passano per il nostro oratorio. E poi voi a scuola con i vostri figli, invitandoli a casa, cioè incontrate anche tanti altri. Quali sono i principi pedagogici che guidano la nostra proposta? Primo punto. La vita comune sana è il più grande antidoto alla tentazione del male. E questo è vero per noi. Io costruisco ogni giorno la mia casa di sacerdoti, vivendoci, perché conosco la mia debolezza. E come ho citato più volte un passo di un padre della Chiesa orientale, da soli si lotta contro le tentazioni come contro leoni, ma in comunità come contro pecore, contro agnelli. Il fatto che ci custodiamo l'un l'altro, e questo vale per noi e vale per i ragazzi. Una delle cose che ha colpito di più nell'incontro che abbiamo fatto il mese scorso con padre Botta era la domanda: ma noi adulti abbiamo degli amici? Avere degli amici che mi sostengono, coltivare l'amicizia, è il più grande aiuto che posso dare ai giovani. Perché appunto, essendo sostenuto io, ho la forza di sostenere i più giovani. In fondo, nel libretto, vi ho messo un passo di Gregorio Magno magnifico che spiega la sintesi dell'educazione. Siccome noi siamo sostenuti e siamo stati sostenuti dai nostri genitori, dai nostri educatori, in forza di questo possiamo sostenere chi è più giovane. Quando vi trovate a cena insieme nelle case e i vostri figli o chi è invitato vede come vi trattate, questa è la cosa più importante. Il fatto che abbiate aperto le vostre case ai più giovani, e questo tutti me l'hanno testimoniato, è un bene per la famiglia che lo fa, è un bene per i ragazzi che vedono che l'amore è possibile, che la disperazione che vivono tanti loro coetanei e che abbiamo visto in maniera terribilmente drammatica a Sanremo. Io ho visto un'ora una sera, poi ho dovuto smettere, perché sto male a vedere questi ragazzi che vomitano tutto il dolore che hanno dentro. Non ce la faccio a stare lì a guardarlo, e che diventa oggetto di spettacolo. Ora, il fatto che però invitati a casa vostra vedano una bellezza, questo gli fa rinascere la speranza. Secondo principio educativo: ogni persona è unica e irripetibile. Per questo, alla fine, i discorsi sui giovani lasciano il tempo che trovano. Io ho incontrato Don Paolo che aveva 10 anni, ho incontrato Don Stefano che era più grande, ho incontrato tanti bambini quando sono arrivato che adesso sono diventati più grandi. Ho in mente i loro volti, la loro storia. Ogni persona è unica, è ripetibile. A uno fa male ciò che a un altro fa bene. Faccio un piccolo esempio, ad esempio la differenza tra bambini e bambine. Io quando ero bambino pensavo a una cosa sola, a giocare a calcio. Questo era il mio quid, no? Quindi quando facevo catechismo con quelli più piccoli, giochiamo a pallone, no? Le bambine di quinta elementare a un certo punto sono state una rivelazione, perché queste bambine non volevano giocare, non a pallone, anche dei giochi che potevano piacere a loro, volevano parlare. Volete parlare? Sì, sì, andiamo lì a bere il tè, per loro era il top, bere il tè lì e parlare. Io, siccome cercavo di ricordarmi com'ero da bambino e cercavo di fare qualcosa che gli poteva piacere, e questo qua per me mancava, perché io da bambino non ho ricordo di gioia mentre parlavo, ho ricordo di gioia mentre giocavo a calcio. Poi è chiaro che poi c'è la bambina che vuole giocare a calcio, il bambino che vuole parlare, appunto, siamo unici e irripetibili. Ma ci sono delle differenze importanti. Certi ragazzi, se tu non li richiami duramente, quelli non capiscono. Se tu richiami duramente una ragazza, nella maggior parte dei casi la ferisci in maniera importante. Spesso il rimprovero che uno accetta, l'altro non l'accetta. E col primo figlio è funzionato così, e col secondo non funziona. Il secondo è diverso. E il terzo è ancora diverso. Questa elasticità dell'anima che si adatta alla situazione di ciascuno è impossibile da vivere se non se ne percepisce la bellezza. Cioè se non si entra in un atteggiamento contemplativo, tipo come la mamma di Spidlig guardava la verza e insegnava ai bambini a guardare la verza, non come un semplice oggetto di consumo, ma una cosa bella creata da Dio, un atteggiamento contemplativo, per cui io già prima di entrare in seminario, una delle cose che mi attraeva molto, appunto crescendo, no? Perché poi dopo non è che ho trovavo massimo soddisfazione solo a giocare a pallone, poi sono cresciuto, ho iniziato a scoprire le anime. Ascoltare qualcuno che mi raccontava la sua storia era molto bello. Una delle cose più belle della mia vita, prima di entrare in seminario e poi soprattutto da sacerdote, è stato ascoltare il racconto di tante persone. E anche adesso, talvolta, che magari ho meno tempo di incontrare le persone e quindi quando posso dedicargli un'oretta, magari mi raccontano sinteticamente la loro vita, rimango come stupito da come Dio conduca ciascuno per strade diverse. E in ogni persona che ascolto c'è il riverbero di qualcosa che Dio mi dice. E dunque magari dopo, di fronte a questa esperienza di ascolto, se lo Spirito Santo mi illumina, posso dire anche una parola che aiuta. Ma questo è successivo. Al centro non deve stare quello che noi dobbiamo fare per i più giovani, per educarli. Al centro, come dire, deve stare questo atteggiamento di stupore di fronte alle anime che sono molto e più profondamente diverse dei volti, che pur sono tutti diversi. Terzo punto. Questa è stata una rivelazione che ho avuto leggendo Gregorio Magno. Spesso la medesima persona, secondo il caso, diventa un'altra. Se voi mi incontrate dopo che ho dormito 8 ore, voi incontrate un uomo felice, un uomo positivo, un uomo che sorride. Se voi mi incontrate dopo una notte in bianco, non è proprio così. Trovate una persona facilmente irritabile che fa fatica. Questo per dire cosa? Per dire che noi ci facciamo un'immagine dell'altro, ci facciamo un'immagine di noi stessi e quando questa immagine non convacia veniamo destabilizzati. Ma le persone sono diverse a seconda dei momenti che vivono e dell'età che vivono. Il segreto del matrimonio, di un matrimonio felice, è capire che la persona che mi sta di fianco è cambiata, ha altre esigenze. Allora, se un ragazzo più giovane passa un momento di grave difficoltà, magari devo con pazienza non dire niente, esattamente come a noi, che se siamo in difficoltà, se uno ci dice pure l'aspetto negativo di noi, aggrava la difficoltà. Però invece poi ci può essere un altro momento in cui è utile correggere. Spesso la medesima persona, secondo il caso, diventa un'altra. Ora, questo è vero per noi. Figuriamoci per i giovani. Una mamma mi disse: i figli ogni 6 mesi cambiano. Quando sono piccoli, ogni 6 mesi cambiano. E allora questo richiede un'elasticità in noi che è faticosa, forse la cosa più faticosa. La cosa più faticosa di fare il prete è che viene una tutta contenta che ti fa vedere l'anello perché ha avuto la dichiarazione del fidanzato che gli ha detto che la vuole sposare e si aggira per la casa parrocchiale al 7° cielo. E poi arriva quell'altra che è stata abbandonata dal ragazzo ed è disperata. E tu devi adattare il tuo animo a quella che è felice, perché se tu sei felice con quella triste, la abbatti ancora di più. Se tu a quella appena sposata gli dici però il matrimonio ha tante difficoltà, gli tagli le gambe, no? Allora non è facile avere questa elasticità, ma è quello che ci mantiene giovani. Infine, l'ultimo punto, la parola degli educatori deve adeguarsi alle disposizioni degli uditori ed essere aderente ai bisogni di ciascuno, pur senza perdere di vista l'edificazione comune. Allora, quando è venuto Botta, ha detto una cosa che ha colpito molti, ma anche ha suscitato qualche reazione negativa. Ha detto: noi adulti dobbiamo essere leali verso i giovani. Cosa intendeva dire? Intendeva dire che noi non dobbiamo fingere, ma essere leali coi più giovani. Ad esempio, non nascondere che anche noi abbiamo momenti di debolezza e difficoltà. Ma questo non vuol dire a loro tutti i peccati che facciamo, perché questo è un'istigazione a fare il male. Ci deve essere sempre una distanza tra una generazione e l'altra. Questa distanza non può essere tolta. Questo non vuol dire che c'è un punto di comunicazione, perché ho letto alcune testimonianze disperate di ragazzi delle superiori, ragazze delle superiori. Cos'è che ti dicono? Che quello che gli tiene in piedi è avere degli amici, esattamente come noi. E questo qua è un punto di unità con chi è più giovane. Quindi è necessario che noi, come dire, facciamo un movimento di uscita da noi stessi, cercando di immedesimarci con ciò che vivono i più giovani, cercando di dire una parola che possa portargli speranza, ma più che una parola, la testimonianza di una vita che segue la luce, il positivo, che segue Gesù, che segue la comunione, che ricerca la fraternità con chiunque, innanzitutto con chi ci vive vicino, immedesimarsi nell'altro. Ma appunto, come capita a me, che quando ascolto i vostri racconti mi dimentico di me stesso. Però dopo, quando ho finito di ascoltare, devo rientrare in me stesso, devo rientrare in Dio, devo rientrare nel mio lavoro e quindi mettere una distanza. Ora, voi capite, e qua concludo con quello che ho iniziato, della mamma di Spidlick, che ha insegnato ai figli a fare l'adorazione e il silenzio davanti alla verza tagliata in due, di questo atteggiamento contemplativo verso la vita, questa disposizione del cuore che cerca il bello, il vero e il bene, e poi il segreto che ci permette di stare davanti a chi è più giovane di noi, conoscendoli un po' meglio, e quindi poi anche potendo dire una parola di aiuto e di sostegno, poter dire una parola di correzione di fronte a ciò che è sbagliato, avere la forza della pazienza, come i nostri genitori hanno avuto pazienza con noi, ci hanno sopportato nel nostro vano orgoglio. Ora, perché tutto questo sia possibile, è necessario un atteggiamento di umiltà, e questo è il tema che tratteremo la prossima volta, come l'umiltà sia la cosa più importante anche per educare.
Prima domanda. Quindi non esistono ricette da seguire pedissequamente. Si possono seguire i principi cristiani di accoglienza, comprensione, rispetto, valorizzazione, correzione fatta per amore. Però c'è un'obiezione. Facile a dirsi, ma poi capita che ci arrabbiamo. Proiettiamo i nostri desideri e le nostre paure sui nostri figli. Non sappiamo se dobbiamo lasciar correre o riprendere un comportamento sbagliato. Come si può fare? Come si può essere genitori in grado di dare una struttura ai figli, spiegando cos'è il bene e il male, essendo accoglienti, non nascondendo i nostri limiti, ma dandogli sicurezza?
Dunque, la domanda è un po' impegnativa. Dunque, capita che ci arrabbiamo. Se ci arrabbiamo per qualcosa di gravemente sbagliato, è un bene. Non reagire di fronte al male è un male. Quindi esiste un'ira giusta che si chiama zelo. Siccome non viviamo nel mondo dei fiori, viviamo nel mondo dove c'è il male. Siccome tutti abbiamo il peccato originale, se i nostri figli sbagliano gravemente, è giusto arrabbiarsi. perché anche da questa reazione percepiscano la gravità di quello che hanno fatto. Certo, è difficile mantenere un'ira giusta, perché è facile che questo sentimento che mette in subbuglio la nostra anima ci spinga a reagire oltre il ragionevole. E quindi questo non fa bene. Non fa bene a noi, non fa bene ai bambini. Cerchiamo però di non farci prendere da eccessivi complessi di colpa. Noi educhiamo i nostri figli in mezzo a tante difficoltà. Se ci siamo adirati in maniera eccessiva, chiediamo scusa, distinguendo l'ira che abbiamo avuto dalla correzione che era per una cosa giusta. Quindi, primo punto, non considerare l'ira di per sé stessa un male. Talvolta è buono che ci sia. Talvolta bisogna intervenire subito, di modo che la persona capisca che è sbagliato. Se il bambino piccolo mette le dita nella corrente elettrica, si interviene subito gravemente. Per altre cose ci vuole più pazienza a trovare il momento giusto. Quando qualche parrocchiano o confratello fa qualcosa che mi adira particolarmente, e questo è un consiglio utile anche nel rapporto tra marito e moglie o nei posti di lavoro, mi è molto utile portare il peso di questa ira nel silenzio, aspettare che sbollisca, e poi, se ancora necessario, intervenire. Tante volte si capisce che era meglio, come si diceva una volta, stendere un velo pietoso e andare avanti. E anche questa, la carità è anche questo. Poi dice, non sappiamo se lasciare correre o riprendere un comportamento sbagliato. Il punto fondamentale qui e accettare che non sappiamo cosa fare e che questo qua è normale. Io non devo guidare una famiglia, ma una casa di preti e una comunità. Molte volte non so cosa fare. Ma io ho fatto pace con questo. Non sono Dio onnisciente. Certe volte so cosa fare, certe volte no. Quando non so cosa fare, una volta preso dall'angoscia cercavo di fare qualcosa per risolvere i problemi. Adesso ho capito che questo atteggiamento non è utile, né a me né agli altri, aspetto. Questa esperienza del non sapere cosa fare è importantissima per capire che noi abbiamo bisogno della luce di Dio, della luce della parola di Dio. Abbiamo bisogno della luce del consiglio del marito. Se io non so cosa fare e penso che il marito non mi potrà dire niente di intelligente su una situazione col figlio, mi privo di un importante consiglio. Però magari anche il marito non sa cosa fare. Se in due, si accetta questo, si aspetta. Questa umiltà è fondamentale e soprattutto non dobbiamo angosciarci di non sapere cosa fare. I nostri figli sono un mistero, come d'altronde anche noi siamo un mistero a noi stessi. Certe volte non sappiamo cosa fare neanche riguardo a noi stessi. Il non sapere riguarda tante cose, in particolare l'educatore si trova nella drammatica esperienza che non sa se intervenire o meno. È un'esperienza che facevo molto più da giovane, adesso meno perché intervengo molto meno. Però mi capita ancora. Ripeto la frase di San Bernardo, che ho ripetuto già altre volte, ma che è utile ripetere. Tutto vedere, molto sopportare correggere una cosa alla volta. Se voi correggete più cose alla volta, sbagliate sicuro. Perché la persona è destabilizzata, cioè non si può lavorare contemporaneamente su troppi fronti. Correggerci è difficilissimo. È difficile a noi, è difficile anche ai più giovani, no? Bisogna indicare un obiettivo alla volta. Se interveniamo troppo, sicuramente è sbagliato. Se non interveniamo mai, è sicuramente sbagliato, perché i giovani hanno bisogno di indicazioni. Infatti la domanda continua. Come si può essere genitori in grado di dare una struttura ai figli spiegando che cos'è il bene e il male? Adesso siamo in Quaresima. La Chiesa ci invita a fare le opere di misericordia. Ristudiatevi le opere di misericordia spirituali. Tra le opere di misericordia spirituali c'è insegnare agli ignoranti. E allora, i nostri figli sono nella maggior parte dei casi più ignoranti di noi, no? Perché sono più giovani. Bisogna insegnargli delle cose. Ad esempio, la droga è un male. La nostra società ha tirato su dei giovani convinti che drogarsi non sia un male, ma sia ricreativo. Com'è che mi ricreo, mi drogo? Ma questo è sbagliato. La droga è diventata il sottofondo della vita di tantissimi giovani, anche perché nessuno gli ha mai detto che drogarsi è sbagliato. In maniera chiara. Nessuno gli ha fatto leggere gli esiti psichiatrici di chi fa uso di ste cose. Il sesso libero è un male. È un bene che io non violenti qualcuno, questo è chiaro, ma che io faccia sesso con chiunque incontro e dovunque, questo è un male. Perché sconvolge la mia vita e quella degli altri. Cioè, insegnare che cosa è bene e che cosa è male. Come si può essere genitori in grado di dare una struttura ai figli? E non so rispondere a questa domanda. Sicuramente la struttura gliela dà Dio, non gliela dà noi. Tanto più noi siamo stabili, penso, nell'amare il marito, la moglie, gli amici, una comunità, tanto più questa stabilità si trasmette. Però poi ci sono tanti fattori che ci sfuggono. Comunque questa penso che sia una domanda da tenere anche aperta.
Atta, tu hai detto che ascolti l'altro, ma poi prendi le distanze per rientrare in te stesso. Per rientrare in Dio. Puoi spiegare meglio cosa intendi? Grazie. Ovvero cosa significa ascoltare l'altro ma poi rientrare in se stessi?
Dunque, ascoltare un altro implica un lavoro. Se devo incontrare una persona, devo arrivarci con la mente per quanto possibile sgombra dai miei problemi personali. Devo dire che incontrare gli altri mi aiuta a liberarmi dai miei problemi personali, perché entro in quello che mi racconta un altro e scopro che i miei problemi personali non sono l'orizzonte della mia vita, ma che sono in comunione con un'altra persona che sto incontrando. Che Dio mi ha pensato insieme a quell'altro che sto incontrando, anche se incontro una volta sola. Questo implica un'ascesi. Infatti adesso so ascoltare molto di più di quanto facessi da giovane. L'importante è cominciare però. Ci riesco sempre? No. Però se dedico un'ora a una persona, cerco di dedicargliela. A me piace molto camminare fuori. di modo che non ho distrazioni in casa, stare lì seduto io faccio fatica, però non è che non si può incontrare una persona stando seduti al bar, magari uno si mette al bar, cioè cercare un posto dove ci siano delle condizioni materiali che aiutino l'incontro. E poi, come dicevo prima, Dante alla fine, adesso qua ho il professore che può... Allora Dante alla fine, nel 33° canto, San Bernardo dice: «Costui che dall'infima lacuna dell'universo, l'infima lacuna dell'universo, ha veduto le vite spirituali ad una, or vuole elevare il suo sguardo a vedere Dio». Allora, vedere la vita spirituale di un'altra persona, come fa Dante nella Divina Commedia, che impara da tutti, anche dal peggiore dei peccatori, da tutti impara qualcosa, e questo qua è quello che gli fa scoprire qualcosa di Dio fino a giungere lì al punto in cui può vedere Dio. Quindi vedere la bellezza di questo. Però poi, quando tu incontri gli altri, tante volte ti dicono delle cose belle e quello lì ti eleva l'anima e punto. Ma tante volte ti rendono partecipi di dolorosi drammi, di fatiche che stanno facendo. Io non posso vivere, dopo che ho smesso di parlarci, ancora nel dramma dell'altro. Non posso vivere i drammi di tutti. Perché se no mi fondo dopo 5 minuti, devo rientrare in me stesso. Devo prendere un distacco anche dalle cose negative che mi sono state dette. E questo qua è rientrare in se stessi e in Dio. Ad esempio, nel rapporto coi figli è importantissimo. È per capire che cosa proporgli, devi immedesimarti nella vita dei figli. Ma poi devi rientrare in te stesso, vivere la tua vita, vai a fare il tuo lavoro, vivi il rapporto con tuo marito, ritorni in Dio. Se no, incontrare le persone può alla fine distruggerci, perché tu sei preso dalle angosce di tutti quanti. Una, ad esempio, delle cose che io devo insegnare ai giovani è: impara a non prenderti le angosce del papà e della mamma. Prendi le distanze, perché tu hai già le tue angosce da gestire. Quindi è necessario questo momento di rientrare in se stessi, che per me è dato da tante cose. Ad esempio, quando vado a pranzo, mi metto lì a parlare con chi pranza, cerco di distaccarmi da dialoghi profondi che ho avuto. La preghiera è un grande aiuto, lo sport, vedere un bel film, cucinare è una cosa che mi piace di più in assoluto, e questo qua, come dire, mi ricarica per poter incontrare altre persone in maniera positiva, senza venirne appesantito in maniera eccessiva, e poi quindi nel tempo non poter essere utile a nessuno, perché è vero che io mi devo immedesimare nell'altro per aiutarlo, ma è anche vero che devo avere un certo distacco per poter dare un consiglio lucido. Faccio un esempio rispetto alla mia vita. Io non riesco a vedere me stesso bene, nessuno vede se stesso bene. Io ho bisogno di un altro che mi consigli e mi veda da di fuori. Ad esempio, Don Paolo mi ha detto due frasi negli ultimi due colloqui che abbiamo fatto che mi hanno illuminato. Mi ha detto: tu sei su troppi fronti, devi rallentare. Io da solo non ci arrivo. Due frasi che mi hanno illuminato, cioè qua devo correggere la rotta su me stesso. Come ha fatto a darmi questi consigli? Perché fa meno cose. Quindi, essendo meno preso dalle 3.000 cose che fa, ha avuto la lucidità di guardarmi e di dirmi una parola che mi ha illuminato. Il distacco, quando è distacco che ti fa rientrare in Dio, quando è distacco umile, cioè del riconoscimento che non possiamo fare 3 milioni di cose, ci dà lucidità. Perché si dice, se uno è un medico, non curi i suoi familiari? È altamente sconsigliato. Perché? Perché difficilissimamente puoi avere il distacco necessario per vedere le cose con obiettività. Quindi il distacco è un bene quando è rimettere il nostro baricentro in Dio, quando è capire che la mia personalità non si può fondere con quella di Sisto, per quanto sia un mio grande amico che mi capisce e io capisco. La distanza ci permette di avere un dialogo che ci unisce. Quindi la distanza è qualcosa di positivo. Don Giussani diceva che la verginità è un possesso, cioè un legame, con dentro un distacco. E faceva questo esempio. Se tu vedi un quadro, stando a una spanna dal quadro, vedi delle macchie. Se tu ti allontani un po', vedi la bellezza dell'opera d'arte. E questo è vero anche nella più grande opera d'arte che ha fatto Dio, che sono gli uomini con la loro anima.
Le amicizie spesso deludono. Come possiamo essere leali con i nostri ragazzi e allo stesso tempo trasmettere una speranza per noi e per loro?
Qui c'è un punto molto importante. Per quanto capisco che io sia arrivato a questa consapevolezza, questa ultima fase della mia vita, per quanto capisca che quello che dico non è per niente facile da vivere, pur tuttavia è l'unica strada che io vedo. Le delusioni sono necessarie al nostro cammino verso Dio. Se noi avessimo solo amici che non ci deludono, noi, vi garantisco, non cercheremmo Dio. Ci basterebbero gli amici. La delusione del rapporto amoroso è fondamentale per capire che la moglie o il marito, il ragazzo o la ragazza, non sono la risposta esaustiva al bisogno infinito della nostra anima. Io non penso che noi questo lo capiremmo senza l'esperienza della delusione che ci costringe a rifugiarci in Dio. Ma se fossimo in paradiso e nessuno ci deludesse, come avverrà in paradiso, comunque questo non ci basterebbe, avremmo bisogno di Dio. Ma siccome noi tendiamo a esaltare l'amico e a metterlo al posto di Dio, è molto utile. Perché capita questo? Perché l'amicizia è divina. Nell'amicizia vera si manifesta la vita divina, perché Dio è un'amicizia. E quindi è per questo che così ci sostiene, che così ci attrae, che così ci è necessaria. E vivere senza di essa è mortale. Sono andato a vedere questo film che forse consigliò Botta, Perfect Days. Allora c'è questo giapponese che vive la sua vita tutta organizzata, la bellezza della contemplazione, pulisce i cessi, però quando guarda, quando fa un incontro reale, quando guarda gli alberi, ne vede la bellezza. E sembra una vita bella, e in effetti è bella, questo qua che prima aveva un incarico importante, ha abbandonato tutto, è andato a pulire i cessi, non ha più pensieri, no? Da manager, e lì può fermarsi e contemplare la bellezza delle piante, guardare le persone, incontrarle veramente. Questa è una cosa molto bella. Ma cosa succede? A un certo punto entra in un bar verso la fine del film e vede due che si abbracciano. E lì crolla. Perché lui, che aveva la vita organizzata, anche ha uno sguardo contemplativo verso la vita, ma senza un amore, la vita da solo, alla fine è invivibile. Quindi, che noi diciamo adoriamo l'amico come Dio, caspita, l'amicizia è divina, è normale. Però la delusione ci aiuta a scoprire che l'amico non è Dio. E solo amandolo in Dio non lo perdiamo. Questo qua sicuramente è un lungo cammino. Ma se noi ci avviciniamo veramente a Dio, in Dio si scopre che non perdiamo nessuno. Anche se uno temporaneamente ci ha abbandonato. Ma se io prego per l'amico che mi ha deluso, vi garantisco che quel legame continua, anche se sulla terra magari non riesco più a restare con lui. Ma la cosa importante è che quando si rompe un legame d'amicizia autentico, si rompe qualcosa dentro di noi. Appunto perché l'amicizia è qualcosa di divino ed è un anticipo del regno celeste. Si rompe qualcosa, quindi questo ci genera ira, ci genera tristezza, ci genera delusione, talvolta disperazione. Se però io questo, se questa ferita che in me si riapre, questo qualcosa che si rompe dentro di me, diventa strada a Dio, preghiera a Lui, preghiera per quella persona, che bisogna sempre ricordare, non sappiamo che cosa sta vivendo, non sappiamo perché ci ha abbandonato, perché noi non vediamo l'intimità dell'altro. Se prego per lui, piano piano, piano piano, la ferita si rimargina, magari ci vogliono anni e anni. Entra la pace. Infatti Gesù ci insegna a pregare per i nostri, perché l'amico o l'amante che ci ha dato tanta speranza, quando ci tradisce, vediamo alcune scene riportate dalle cronache, no? I mariti, cose che uccidono la moglie, no, perché è l'amore tradito, l'amore ti ha dato così tanta speranza, poi dopo ti ha tradito, avvicina a Dio, quindi l'amico diventa nemico. Ma se io prego per il nemico, stante dopo che ho fatto tutto per ricostituire l'amicizia, perché tante volte, cioè, basta poi dopo lasciar sbollire la cosa, riparlarne, e si riparte, ci si perdona. Però ci sono casi in cui invece no. Allora, io quando prego per l'altro, piano piano, piano piano, piano piano, prego per il nemico, pregate per i vostri nemici, colui che era amico è diventato nemico. Infatti, Salmo magnifico dice: se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato. Ma sei tu mio compagno e confidente. Camminavamo insieme verso la casa di Dio. E questo non ce la faccio a sopportarlo. Amare i nemici è il vertice dell'amore. Allora, se io prego per quella persona lì, piano piano questa ferita si rimargina, ripeto, piano piano vuole dire anche anni, e inizio a vedere l'altro che ha sbagliato nella luce di Dio. E nella luce di Dio non si perde nessuno. È l'esperienza che fa Sant'Agostino, e concludo, quando gli muore l'amico carissimo Alipio, con cui lui condivideva tutto, e quello lì gli è preso una malattia, nel giro di pochi giorni se l'è portato via e lui è caduto nella depressione più nera. E se leggete le Confessioni, il libro più venduto dopo la Bibbia, magnifico, lui arriva a Dio dopo questa delusione terribile e poi alla fine commenta tutto quello che con lui era gioia, la casa, gli amici, il ritrovarsi, si tramutò per me in una tortura perché lui non c'era più. È caduto in un baratro finché scopre Dio e poi commenta: beato chi ama l'amico in te, la distanza di cui parlavamo prima, l'amico in te, e il nemico per tuo amore, perché non perde nessuno. E infatti in queste cose che ho letto di questi ragazzi in condizioni disperate che ti raccontano che non si suicidano perché hanno degli amici, però dicono: siamo angosciati di perdere gli amici. Perché? Perché tu senza Dio dell'amico ultimamente non puoi essere sicuro. E quindi io risponderei alla domanda che noi dobbiamo crescere in Dio. Se cresciamo in Dio, allora anche l'amico che ci ha tradito, che poi per fortuna capita qualche volta che un amico ti tradisce, nella maggior parte dei casi gli amici sono fedeli, almeno questa è l'esperienza che ho avuto io, anche se ti capita che ti tradisca, se diventa strada alla crescita dell'amore in Dio, se ti rifugi in Dio, o se magari scopri degli altri amici. Certe volte Dio ci toglie degli amici per farci capire: oh, voi due vi trovate bene insieme, ma poi c'è tanta altra gente che è da solo disperata, non potete stare sempre tra voi due.